Ciao! Ti amo!
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Thank you.
Buonasera a tutti!
E buonasera a tutte! Siamo tornate!
Sì, in un ritardo che penso che in un anno e mezzo di programma non abbiamo mai fatto così
lo
tardi.
Lo so, però non ci vedevamo da un sacco, non ci ricordavamo più come funzionano le macchine.
Abbiamo avuto anche dei problemi tecnici, lo giuriamo. Non è...
Lo diciamo ogni volta, ma
non è
vabbè.
Solo, non è solo il nostro...
Siamo noi il nostro problema tecnico.
In ogni caso, bentornati. Le ladre erano state assente per un po' di tempo, causa purtroppo impegni di natura
lavorativa.
Orribile. E, detto questo... Iniziamo questo 2024 con un film entusiasmante. Siamo tornati, forse è uno dei film tra i più antichi che prendiamo in analisi, perché è degli anni 60. No, siamo andati molto indietro, forse anche con quello dei bimbi, dell'educazione.
No, già, era del 27.
Era del 27, sì.
Oh no. Beh, vabbè.
Comunque.
Comunque, stasera, per chi l'ha capito bene, per chi non l'ha capito, ve lo diciamo noi, è Charada, 1963.
E filmone con Audrey Hepburn. Era un po' che ci dicevamo che Audrey si meritava...
Volevamo la Hollywood quella
vera, sì, che Audrey si meritava un po' la nostra attenzione, ne ha fatti tanti di film belli. Questo qua è un noir e siccome sappiamo che abbiamo degli ascoltatori appassionati di noir, abbiamo deciso di guardare questo filmetto che si intitola Charada.
Allora, il regista è...
Stanley Donen, io e l'inglese non siamo proprio molto amici.
Comunque è preso da un racconto di due tizi che in realtà hanno fatto gli sceneggiatori poi nella vita. E ha un cast stellare, siamo nel 63.
Siamo in una, proprio nella Hollywood.
Quella scoppiettante, meravigliosa. E c'è, a parte alla meravigliosa... veramente Audrey Hepburn.
Ma non solo meravigliosa perché è bellissima,
no,
ma proprio bravissima in questo film, glielo diciamo, è proprio brava. E
abbiamo
accanto a lei
canto.
Abbiamo un altro, diciamo, sex symbol dell'epoca, che è Cary Grant, e un giovanissimo Walter Matthau, che è ancora molto poco rugoso e anche lui molto bravo. Poi in realtà nel cast ci sono altri attori che... che sono sempre orbitanti alla Hollywood dell'epoca, però diciamo questi tre sono i più
i volti noti. E è un, appunto, un noir giallo, così spulciando le informazioni, è il più hitchcockiano dei film che non ha fatto Hitchcock.
Sì.
Effettivamente è un film di intrighi, si vede già da questi meravigliosi titoli di coda con questa veramente estetica anni 60.
Allora, la cosa divertente di questi titoli di coda, che ora solo mi viene alla mente
titoli di testa,
mi viene in mente adesso il parallelismo. Praticamente c'è questa c'è la colonna sonora che va con i titoli d'inizio, la colonna sonora è di Harry Mancini, tra l'altro bravissimo, che ha fatto un sacco di colonne sonore di film con Audrey Hepburn, anche Colazione da Tiffany, la famosa il famoso tema di Colazione da Tiffany è sempre di Harry Mancini. E i titoli passano con queste linee colorate su sfondo nero, molto geometriche. Ora mi viene il parallelismo tantissimo con... Avete presente la sigla di Cowboy Bebop? Che non c'entra niente, però un telefilm giapponese sui pirati dello spazio degli anni Ottanta. C'è qualcosa di similare nell'inizio di
attenzione,
di questi
folgorazioni in studio. E, insomma, appunto, come queste linee labirintiche colorate che attraversano lo schermo, è un film sugli intrighi, su il non capire, sugli indizi, su, insomma, proveremo un po' a svelarlo
è
insieme.
È un bel giallo, un giallo fatto bene con tutto quello che condisce un buon giallo, anche quindi il romanticismo, il rapporto uomo-donna, una visione di una Parigi molto bella, è un bel giallo. Infatti, Charada in sé, che cosa vuol dire Charada? Charada è un gioco enigmistico e a quanto pare quindi già il titolo dice che si tratta di un giallo.
Esatto, ed è risolvere l'enigma capendo la parola, mettendo insieme le due che ti vengono date in precedenza.
Ed è proprio quello che avviene in tutto il film.
Esatto, è la capacità di incastrare per risolvere un indovinello, un enigma. Iniziamo, entriamo dentro proprio all'ambientazione. Vi dovete immaginare che siamo su una ricchissima baita di montagna.
Delle Alpi francesi, svizzere forse all'inizio, sì.
Con questi molto molto ben vestiti.
Signori. Diciamo, come noi non andremo a sciare sicuramente mai.
Esatto, con la piscina a sfioro, a vista piste. E da questa ambientazione entriamo insieme in questo bellissimo film.
E vi facciamo sentire il primo spezzone.
Care, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
Sylvie, ho deciso di divorziare.
Come? Da Shell?
È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
Ma cosa?
Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
Allora non c'è bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
Questo è roba sua?
No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
Oh, grazie.
Noi ci conosciamo?
Che cos'è che glielo fa credere?
Non so, me lo stava chiedendo.
Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
Pappa Mosche.
Cosa ha detto?
Lei si arrende con molta facilità, vero?
Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
Bel colpo. Per poco non mi mancava. Grazie.
Lei mi nasconde il panorama.
Scusi. Quale parte del panorama preferisce?
Quella che mi nasconde lei.
Ho capito.
Sono le ultime ore di vacanza. Devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
Peter Joshua.
Io mi chiamo Regina Lampert.
Ah, esiste un signor Lampert?
Sì.
Congratulazioni.
Non c'è di che, sto per divorziare.
La prego, se è per me non lo faccio.
No, 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 è che non lo amo più.
Beh, almeno lei è onesta.
Esiste una signora Joshua?
Sì, ma siamo divorziati.
Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
Suo marito è qui con lei?
No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
Ora si è arrabbiato.
No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
Shakespeare non se l'è mai sognato.
E lei come lo sa?
È terribile, lo ha inventato lei.
Ma forse ha ragione. Proverà a telefonarmi.
E sull'elenco?
Beh, c'è Charles.
C'è un solo Charles Lampert? Mm.
Signore, spero di sì. Arrivederci, Silvia, grazie.
Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
Perché? Non vuoi che resti qui?
Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
Ok.
Arrivederci.
Allora, che cos'è che non si deve fare di solito con i film gialli? Spoilerarli. Ed è esattamente invece quello che faremo noi. Perché alle ladre di popcorn non è mai interessato troppo spoilerare i film, perché abbiamo voglia semplicemente di raccontarvi dei bei film. Dunque, la trama è abbastanza complessa, proviamo a districarla insieme perché è anche divertente da raccontare. Quindi cominciamo con questo, con questa prima scena. C'è Audrey Hepburn, che si chiama Regina, Regina nel film, che è a sciare con una sua amica e il figlio della sua amica, questo bamboccetto che spara con la pistola d'acqua a tutta la gente che incontra. Incontra questo Peter, nonché Cary Grant, che, e con cui ha questo dialogo molto ammiccante, diciamo.
Sì, è caustico. Lei fin dall'inizio è estremamente gelida, pungente, però allo stesso tempo molto ironica. È veramente molto bello il personaggio di come lei proprio interagisce con questa acidità che però è sempre anche un po' ammiccante. È veramente bellissima la sceneggiatura.
Esatto, quindi
lei
flirta con questo signore, chiaramente è evidente questo flirtaggio e hanno un dialogo e si capisce che prima o poi si rincontreranno perché si rivedranno a Parigi. Un'altra cosa che è molto evidente è che lei sta mettendo comunque sul piano della sfiducia l'essere maschile che le si pone davanti, dicendo questa cosa è importante perché sarà poi un tema di tutto il film, la fiducia, il credersi, non credersi. E quando lui anche le chiede, quando lei le dice mi stai nascondendo il panorama, e lui le dice quale panorama, proprio quello che, quale panorama preferiresti vedere, proprio quello che mi stai nascondendo tu, si sente questa tono di acidità che ha nei confronti dell'universo maschile, ecco.
Esatto, abbiamo appena capito che uno dei motivi per cui lei sta lasciando il marito è appunto questa sensazione che lui ne nasconda qualcosa, e quindi queste figure maschili di cui lei vorrebbe fidarsi ma che non può amare perché sempre le stanno nascondendo qualcosa, fin da subito sono il filo conduttore di tutta la trama.
E poi lo spezzone che vi abbiamo fatto sentire finisce con lei che saluta l'amica e il bambino parlando di lettere. Che nel caso, sai che se ti ritrasferisci e ci scrivi una lettera, devi tenere la lettera perché io colleziono francobolli, dice il bambino. E come sempre nei film gialli, la soluzione
è già all'inizio. Esatto, e infatti retrospettivamente si può vedere come questo piccolissimo indizio che viene dato all'inizio della trama man mano diventerà importante. Quindi, memoria al francobollo.
Memoria al francobollo. Dunque, lei ritorna a Parigi, entra nella sua lussuosissima, nel suo lussuosissimo appartamento di Parigi, enorme, gigante, che però trova vuoto e il marito ha avuto evidentemente più prontezza di lei, se n'è andato, l'appartamento è completamente vuoto, quindi non solo se n'è andata ma ha portato via mobili, tutto, e lei si ritrova in questo appartamento vuoto.
Si aggira in queste stanze vuote, tra le altre dicendo cavolo, ma quindi mi ha lasciato prima lui, perché lei torna a Parigi con l'idea di dire ok, adesso lo lascio e divorziamo, e quindi lei arriva in questa casa vuota.
E nel mentre che riflette sul da farsi, su cosa fare, si presenta un'ombra alla porta, un'ombra che lei riconosce immediatamente.
No, viene un poliziotto.
Non viene un poliziotto, scusate, mi
viene
sto
un poliziotto. Che insomma le dice che il marito è stato trovato morto. In realtà per noi non è una sorpresa, perché in realtà il film inizia con questo un po' strano scena di un corpo che viene buttato giù da un treno. Noi non capiamo di cosa si sta parlando. In questo momento capiamo che è il corpo del marito di lei, il signor Lampert, che è stato trovato.
No, il signor Bast, scusate.
No, Lampert. Di cognome si chiama Lampert,
giusto, sì.
Se no lei non è la signora Lampert,
giustamente. Scusate, abbiamo ho un po' di confusione. No.
Vabbè, comunque, fatto sta che viene avvisata che è stato trovato il cadavere del marito, le viene chiesto di andare in commissariato per fare il riconoscimento del cadavere, e c'è questa bellissima scena nell'obitorio dove appunto lei viene messa davanti al cadavere del marito e inizia una scelta stilistica che poi il regista ripete nel corso del film. Noi spesso siamo, prendendo il punto di vista della telecamera, ci troviamo chiusi fuori. In questo caso specifico, a un certo punto la camera assume questa posizione molto insolita, entra nella cella frigorifera e noi abbiamo il punto di vista del marito morto, quindi guardiamo dal basso il volto di Audie Hepburn distrutta e veniamo chiusi dentro alla cella frigorifera dell'obitorio.
Sì, è molto bello perché in generale la tecnica di regia di Stanley Donen è proprio che quella di utilizzare sia la musica che la telecamera come parte integrante della risoluzione dell'enigma, e quindi nel momento in cui c'è un indizio c'è la musica che indica che quello è un indizio, oppure la telecamera se appunto in questo caso se ne va quando qualcosa viene nascosto, qualcosa viene celato. E poi vedremo nel racconto del resto del film che si ripeterà questa cosa.
E quindi c'è questo continuo gioco di essere lasciati all'oscuro di qualcosa, perché proprio veniamo lasciati fuori dalle stanze o dalle situazioni in cui succede qualcosa come spettatori. E
dunque lei viene avvisata da questo commissario, va a fare il riconoscimento all'obitorio, dopodiché ovviamente le aspetta un interrogatorio da parte del commissario rispetto a chi è tuo marito, chi era tuo marito, abbiamo bisogno di informazioni su di lei. Da notare, lei in tutti questi passaggi è una moglie che ha appena perso il marito, non versa una lacrima, ha una plomb incredibile, è di ghiaccio e affronterà la situazione veramente, diciamo, con fermezza e
non
freddezza.
Lo amava, come ha detto lei, effettivamente. Ecco.
Vi facciamo sentire il dialogo col commissario, che sicuramente vi inizia a far capire qualcosa della trama e del perché è intrigante questo omicidio del signor Charles.
Sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
Non so proprio cosa dire.
Era americano suo marito?
Svizzero.
Ah, svizzero. E la professione?
Non ne aveva.
Era un uomo molto ricco?
Suppongo di sì, non lo so.
Quanto era ricco, secondo lei?
Non lo so.
Dove teneva il suo denaro?
Non lo so.
A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
Non lo so.
È assurdo, madame. Completamente assurdo.
Lo so. Mi dispiace.
Lasciamo stare.
Oh, no, per favore.
Lede Fred Lamper.
D'accordo.
Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a $250.000. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i $250.000. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Mageve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
Scoperto niente?
Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
È finito, posso andarmene?
Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
Sì.
E questo?
Io non capisco.
E questo? E questo?
Ecco, qua si sente proprio quello che stavamo dicendo prima della musica utilizzata in funzione del districamento della trama, quindi ogni volta che il commissario apre un passaporto e si capisce che il marito di Regina aveva diverse identità, ogni volta che apre un passaporto c'è questo
accento,
dun dun,
la musica ci dice a cosa fare attenzione.
a cosa fare attenzione e anche questo tono interrogativo, no? La cosa divertente è che poi è una cosa che nei film soprattutto di tempo fa i temi vengono ripresi uguali nell'arco del film quando indicano una soluzione simile alle altre precedenti già avvenute, quindi non si utilizza una musica diversa, è sempre la stessa che va a indicare ok, questa è la situazione di dubbio, ok, adesso c'è il tema della felicità, ok, adesso c'è il tema della tristezza. Sono tutti piccoli aiuti di regia che fanno entrare lo spettatore molto di più nello sguardo del film, nella visione del film, lo fanno sentire più partecipe.
Sì, e poi è bella questa cosa appunto che questo dialogo col commissario inizia con lei che in maniera veramente anche imbarazzata ammette di fatto di non sapere chi è l'uomo con cui era sposata, di non sapere niente su di lui, ed effettivamente questa poi finisce con questa moltiplicazione delle identità di questo marito che davvero lei non ha mai saputo chi era, sia perché non hanno avuto, come lei diceva all'inizio, mentre era sulle Alpi, lei ha sempre avuto la sensazione che lui non le raccontasse la sua vita, ma scopriamo che è vero, cioè che lui ha questa quantità enorme di passaporti, tra cui uno italiano, tantissime identità, e lei però di fatto non ha mai saputo chi c'era al di là di quell'identità.
E c'è da dire che a lei, tra virgolette, andava anche bene, quindi, e questo lo vedremo poi nel resto del film, che l'interrogazione sulla questione identitaria di chi hai a fianco, lei si continua a circondare di persone di cui non sa l'identità, ma che si capisce che non le importa l'identità, il nome, la funzione giuridica della persona che ha a fianco, le importa la sensazione che le emana chi ha attorno.
Sì, ed è un film che riflette tantissimo appunto su che cos'è l'identità di una persona, quando si può dire di conoscere qualcuno oppure no, perché come vedremo tutta la storia con Cary Grant è incentrata sul fatto che lei continua per tutto il film a non sapere chi ha di fronte, eppure a sapere invece chi è questa persona. E questo viene chiarito nella scena appena successiva, cioè vediamo Audrey Hepburn nella sua casa vuota, desolata, al buio, che non sa cosa fare perché comunque è da sola. Come abbiamo sentito, il commissario un po' sospetta di lei che sia rubata questi soldi, ha ucciso il marito, eccetera, eccetera. Non sa come gestire la propria vita e in questo gioco di ombre bellissimo che c'è lei in penombra, alla porta si affaccia un'ombra e lei non ha neanche, noi non vediamo chi è, ma lei riconosce Cary Grant, che ha appena conosciuto in montagna, senza vederne il volto.
Peter Joshua è la prima identità di Cary Grant, sì.
E quindi questa idea comunque appunto di riconoscersi pur non sapendo chi si è e che cosa vuol dire conoscere qualcuno e che cos'è l'identità di qualcuno rispetto a sia l'identità a livello proprio burocratico o comunque amministrativo.
Di fatto quello che mi sembra trapelare è il fatto che l'identità crea problemi, nel senso che in questo momento il problema cos'è? Che è morto suo marito, l'hanno assassinato, il motivo per cui si assassina qualcuno di solito è per soldi, quindi c'è evidentemente un problema, c'è un problema economico da risolvere. Legato a questo Charles Bass, ok, chi è questo Charles Bass? Il discorso è che l'identità intesa come nome, come persona, come persona detentrice di cose, è problematico. Invece avere a fianco una persona di cui non sa neanche vita, morte e miracoli, non per forza, cioè forse lei preferisce non sapere chi ha a fianco, ma saperlo a livello emotivo e basta.
E comunque anche tutta questa idea della molteplicità dei nomi, no? Che una persona è la stessa persona, la stessa sostanza, una diversità infinita di nomi, e che cosa cambia sapere o no il nome di una persona, che cosa cambia, che cosa di questa persona ci racconta di sé rispetto alla persona che veramente è nel suo profondo. E quindi c'è tutto questo gioco di rimandi che viene sottolineato nella scena appena successiva che vi facciamo vedere, dove ovviamente entrando in questo tema della molteplicità dell'identità, della maschera, del non sapere chi c'è dietro, ma del conoscere il davanti, eccetera, eccetera, ci troviamo ovviamente davanti a uno spettacolo di burattini.
E facciamo un attimo, prima di mandarvi la scena, un attimo un recheck della trama. Dunque, è morto il marito di questa signora regina, va dal commissario perché il commissario le chiede qualcosa su, in qualche notizia sul marito, del perché qualcuno avrebbe dovuto volerlo morto. Nomina tutti gli oggetti che sono stati trovati in possesso del marito sul treno, e questa cosa qua sarà importante perché nell'arco del film si continuerà a cercare in questa valigia degli indizi, e lei fondamentalmente capisce di essere in pericolo perché chi l'ha ammazzato cercava dei soldi che non ha trovato, capisce di essere in pericolo e si fa affiancare, e Cary Grant spunta come un fungo e vuole essere un po' il suo protettore. La scena dopo, appunto, è al parco mentre lei sta guardando uno spettacolo di burattini.
Mi piace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
Salve, Peter.
Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
Quell'uomo e quella donna sono sposati.
Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
Che cosa dice lei?
Che è innocente. Che non è stata lei.
È stata proprio lei?
No, io non ci credo.
E quello lì chi era?
È Ponch, naturalmente.
Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
Assunto da stasera.
E quindi loro cominciano, insomma, a frequentarsi. E mentre riascoltavo questa scena mi è venuto in mente che c'è il classico, locus della figura del teatro dentro le narrazioni. È la stessa cosa che succede nell'Amleto di Shakespeare, quando si viene messi di fronte a una rappresentazione e ci si riconosce talmente tanto nella rappresentazione che si svelano delle cose sulla realtà. E quindi lei, guardando questo spettacolo di burattini in cui c'è una moglie che ammazza un marito, un poliziotto che lei è convinto che il marito, che la moglie abbia ammazzato il marito, lei rivede se stessa. In realtà in questa scena noi sullo sfondo vediamo proprio il poliziotto,
il commissario
che l'ha interrogata, che la spia e che è convinto proprio che lei abbia ammazzato il marito. E quindi è bello, appunto, questo ruolo del teatro come luogo dove si riconoscono delle cose di sé e dove si cerca di svelare il colpevole.
E dopo ritornerà questa cosa, è molto bravo il regista, perché utilizza continuamente questo stacco tra realtà e finzione in delle piccole cose che ha uno sguardo dello spettatore molto superficiale, non viene all'occhio, ma poi ragionando è tutto ben connesso, ecco. E nel frattempo, tra la scena in cui lei è stata interrogata dal commissario a questa in cui sta guardando i burattini ed è molto riflessiva perché è anche impaurita del fatto che qualcuno può volerle fare del male, c'è stato il funerale di questo marito di regina morto, un funerale un po' grottesco perché i partecipanti erano solo regina e la sua amica.
Esatto,
e dietro il commissario, che chiaramente è lì per interesse.
questa persona che ovviamente non aveva identità e quindi nessuno.
Nessuno va al funerale. E nel mentre di questo triste e poco partecipato funerale, abbiamo proprio come a teatro l'entrata in scena di tre personaggi che fanno il loro gesto ed escono. Quindi veramente è tutto molto... cioè, il regista ti sta comunicando, non ti puoi fidare di nulla di quello che sta avvenendo. Tutto può essere una finzione. Il primo personaggio che arriva è questo signore alto e magro. Entra nella chiesa con la bara aperta, c'è la bara aperta, entra, si avvicina alla bara, controlla con lo specchietto che il cadavere non respira, che è davvero morto, controlla e se ne va.
E qui vediamo, è bellissimo anche perché è un film come il teatro, basato tantissimo sulla mimica.
Sì, tantissimo.
E vediamo questa Audrey Hepburn che intanto entrano delle persone che lei non conosce, quindi c'è di nuovo questo sottolineare che il marito è uno sconosciuto per lei e che fanno delle cose assurde. E man mano c'è questa escalation di cose sempre più assurde che succedono a questo funerale, lei ovviamente... composta
ma che alza le sopracciglia, esatto, in maniera assolutamente eclatante, quindi si mette la mano davanti la bocca e tu, è veramente mimica da teatro, tant'è che anche quando lei è davanti ai burattini e ci sono un sacco di bambini che guardano lo spettacolo di burattini, la telecamera si focalizza tantissimo sulle espressioni sbalordite dei bambini. È veramente molto al limite tra il film e la rappresentazione teatrale. Comunque entra il primo signore durante il funerale, si accerta che il cadavere sia effettivamente morto con lo specchietto. Entra il secondo ed è un signore un po' impacciato, un po' goffo, che si avvicina al cadavere e inizia a starnutire come avesse un attacco allergico. Lo guarda e se ne va. Il terzo entra con una decisione, una fermezza veramente spaventosa, prende un ago, lo infila nel braccio del cadavere, appunto per controllare che effettivamente sia morto, lo sfila e se ne va. Il tutto agli occhi di una regina bella sbalordita e di un commissario molto incuriosito dal fatto che questi tre hanno evidentemente qualche motivo per odiare questo Charles Bass.
E soprattutto per volersi accertare che sia davvero morto. Quindi esatto, anche qui torna questa idea che tutti fingono e che bisogna accertarsi che invece non...
Tutti fingono tranne regina. Infatti il ruolo di regina di tutta la sciarada è proprio di essere tipo l'organo super partes, no? Quella che deve in qualche modo districare l'enigma. Deve...
Esatto.
Tant'è che la sua professione poi...
È quella della traduttrice. Perché come avete sentito nella scena di prima, lei appunto in questa figura da ponte che deve cercare di rendere comprensibili le cose, entra moltissimo anche nel tipo di lavoro che fa, anche perché lei è una traduttrice in simultaneo nello specifico, quindi proprio questo tentativo in diretta di trasferire una cosa che non si comprende in una lingua che invece si comprende. È molto bella questa idea di lei come tramite che permette la sì, comprensione degli altri.
E adesso poi a questo punto dobbiamo dirlo perché durante tutto il film Audrey Hepburn sfoggia degli outfit veramente mostruosi.
Bellissimi, cioè lei è...
E a una certa si presenta con questo cappellino che è una sorta di caschetto...
Cuffia leopardo... Il cappotto rosso, passione, proprio, è meravigliosa.
Sono tra l'altro molto ad hoc per ogni scena, tant'è che poi scoprendo ai titoli di coda abbiamo visto che gli abiti di questo film sono realizzati da niente po' di meno che Givenchy, quindi...
Esatto, quindi sì, lei è stilosissima in questo
veramente film. Molto bella. Tutti gli abiti, in realtà, lei in particolare...
Però quel cappellino lo vorrei pulire.
Dunque, cosa succede da questa scena dei burattini? Scopriamo che Peter, questo Cary Grant, vuole stare a fianco a Regina. All'inizio si intende che lui è un po' affascinato da lei, nonostante abbiano chiaramente delle età molto differenti, perché avranno più di una ventina d'anni di differenza, però nasce questo flirt molto forte. E lui vuole, non si capisce bene perché, stare a fianco a questa signora regina. C'è una scena molto bella in cui vanno a cena fuori e vanno a questo ballo. A questo ballo un po' strano, che è il ballo delle arance. C'è un gioco che avviene con questa arancia che si deve tenere fra il petto e il gomito, e l'avversario te la deve sfilare sempre con tenendola fra il petto e il mento, scusate.
Esatto. E è molto bello perché siamo comunque nel 63, ma per essere nel 63 loro hanno un tipo di flirt che è anche molto sempre, come dire, elegante, però anche molto disinibito su moltissime cose. Soprattutto si fa molto riferimento a una sessualità non necessariamente conforme, ci sono un sacco di piccoli doppi sensi che attraversano questo loro, in realtà, flirtare senza mai di fatto avere effettivamente una relazione, se non per moltissimo, cioè molto avanti nella trama. E soprattutto questa scena dell'arancia è meravigliosa perché è tutta giocata, non si parla, c'è questa musica che tra poco sentite durante lo stacchetto del primo tempo, ed è tutta giocata solo sulla mimica di questi personaggi. E attraverso questa mimica, questa espressività di questi corpi, c'è il loro di fatto primo amplesso mentre si rubano questa arancia, che è tutto giocato tramite proprio questo desiderio tra i corpi che diventa visibile.
E molto giocoso, sì, molto giocoso.
Nonostante non succeda niente di fatto, però tutto questo desiderio non realizzato tra questi due corpi è reso benissimo sia da due attori veramente molto bravi e sia da questa scena che è proprio un gioco di seduzione. Fatto tramite il gioco, fatto tramite il toccarsi ma non toccarsi, è veramente una scena molto bella.
Sì, che comunque per gli anni 60
è molto erotica,
esatto. Vi facciamo sentire in questa pausa di fine primo tempo la colonna sonora del ballo, appunto, che vi abbiamo appena descritto, sempre di Harry Mancini, e niente, buona pausa.
Un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon un aquaboniste, un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon un aquaboniste un peu trop idéaliste qui qui répète sur tous les tons à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la dotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Maragià. Col monopolo e il ciclofono va in rivista il Maragià, salza l'asta del ginnasta quando passa il Maragià, si sollevano i manubri dei sollevatori bulgari, si spara l'uomo cannone quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Maragià. Si scoppiscia, si sganascia, si oscureggia il Maragià, raglia tutta la marmaglia quando raglia il Maragià, sbaglia in forti commensali, versa gli otri di boccali, pascia lato, si stravagga, si stramazza il Maragià. Ma zittiscono e spittiscono, si sternuta il Maragià, si stupiscono e svaniscono, si acciglia il Maragià, i giannizzeri ottomani fanno guardia sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maragià. Circazza su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di caffè, alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna tutti i suoi topazzi a diventare Maragià. Si rimpinza il Maragià, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maragià, fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa tutti il Maragià, ma t'attacco con riguardo.
Si adagia la sera sui tetti lampioni, sui vetri appannati dei bar, il freddo ci mangia la mente, le mani e il colore dell'ambra, dov'è? Ripensa alla luce e al sole d'Italia che Dante d'autunno cantò, che io sto vicino a te e tu sai perché stai vicino a me questa notte, domani se puoi ricordi via Roma, la luna rideva, li ti ho scelto e voluto per me. Mi guardavi e parlavi dei volti tuoi strani, degli occhi a cui hai tolto l'età. E ora si scioglie la sera nei pernoni, nei caffè e nei ricordi che abbiamo di noi. Per amore tra di...
Mi sa che ci sono dei problemini tecnici, c'è il blog giù fondamentalmente. Dunque, per chi voglia, sì, io lo dico in diretta, ma effettivamente...
Beh, i vostri amici, diteglielo, se sono lì disperati perché non riescono ad ascoltarci, ci possono ascoltare a...
su http://stream.indivia.net/radioeustachio.ogg.
Va così.
Chi c'ha il link memorizzati può ascoltarselo e amen.
Ma tanto sarà registrata.
Che palle, c'è il blog giù per una volta che stiamo facendo una puntata. Vabbè, allora, dunque, riprendiamo un attimo le redini della questione. Siamo le ladre di popcorn e stiamo analizzando Sharada, un film del 63 di Stanley Donen con Audrey Hepburn.
Almeno ci proviamo. Almeno ci proviamo. Il mondo rema un po' contro. Però nel frattempo è arrivato un personaggio nuovo, sì. Perché Audrey Hepburn continua a ricevere queste strane chiamate e arriva questa chiamata di questo signor Bartholomew che le chiede un incontro. Lei ci va e questo si presenta come agente della CIA. Questo incontro incredibile, dove di nuovo succede la stessa cosa che succedeva prima. Noi entriamo in ascensore con Audrey Hepburn, lei esce per andare in questo ufficio dove deve incontrare il signor Bartholomew e noi rimaniamo chiusi in ascensore con altri due
con la telecamera
che parlano della situazione tra Stati Uniti e Russia. Quindi di nuovo siamo chiusi fuori da quello che sta succedendo. Ci ritroviamo dentro questo ufficio dove c'è questo strano signore.
Dove c'è questo strano signore che in realtà ci aiuta un attimo a capire che cosa sta succedendo, perché ci spiega almeno il perché qualcuno avesse dovuto avere un motivo per uccidere il marito di Regina. E dunque, quello che spiega Regina è che lui è un agente della CIA che sta cercando dei soldi che suo marito e altri quattro tizi, tre tizi / quattro, avevano nascosto durante la seconda guerra mondiale, per diciamo tenerselo. Dunque, questi quattro tizi durante la seconda guerra mondiale erano dei soldati e hanno nascosto questo denaro che spettava alla resistenza francese secondo lo Stato americano, si parla di un'ingente somma di denaro, l'avevano nascosta per poi andarla a riprendere a guerra finita. Quindi esatto. Fondamentalmente hanno frodato lo Stato americano.
E noi in questo momento capiamo chi erano quegli strani figuri che si sono palesati al funerale.
Quindi sì. Tendenzialmente il marito, l'ex marito di Regina e questi i tre tizi del funerale sono questo quartetto che ha nascosto questo denaro. Dunque, qualcuno pensava che Charles Bass avesse questo denaro e l'ha voluto ammazzare.
Esatto.
È evidente che questo denaro non è venuto fuori perché questi tre tizi stanno ancora cercando di capire dov'è il denaro che ha nascosto il marito della signora Regina.
Lei è sconvolta perché scopre di nuovo una altra cosa che non sapeva di questo uomo con cui lei ha passato la vita e di cui man mano capisce di non sapere niente, capisce delle infinite identità segrete che aveva questa persona accanto a lei. Continua la sua storia d'amore con...
che non è ancora una storia d'amore,
sì,
è solo un flirtaggio.
Esatto, con Cary Grant e appunto qui li sentiamo, li vediamo tornare a casa... dopo uno dei loro ennesimi uscite insieme, tornano a casa e c'è questo meraviglioso scambio tra di loro in ascensore che adesso vi, tra le altre, questo ascensore... Ah, in tutto questo, giusto? Siamo in ascensore perché lei non solo non può più vivere nell'appartamento completamente svuotato, ma dopo che questo agente della CIA le dice questa cosa, ovviamente le dice: tu devi trovare questo denaro perché sono sicuro che è lì. Gli altri tre lo odiano perché tuo marito li aveva fottuti, si è ripreso quel denaro e non l'ha diviso con i suoi soci, e quindi è stato ammazzato sicuramente per questo. Questo denaro è da qualche parte, pensaci a dove tuo marito lo potrebbe aver messo. E lei continua a dire: guardi, io di mio marito non sapevo niente, si figuri se so dove.
Deve essere assolutamente, signora, in uno anche degli oggetti che è stato trovato in quella valigetta. E lei quindi continua
compulsivamente
a cercare negli oggetti. Un'altra cosa che compulsivamente fa Regina, ed è divertentissimo, che in ogni momento di tensione di questo film lei si scofana una quantità di cibo veramente.
Sì.
ed è ovviamente anoressica, chiaramente.
Sì, c'è questa Audrey Hepburn magrissima di fianco a questo personaggio che veramente nei momenti più assurdi sta mangiando, cioè tipo questo ispettore della CIA che le racconta tutta questa cosa di questa doppia vita di suo marito, eccetera eccetera, e lei che mangia un toast con i fegatini di pollo dentro ed è una scena che proprio ricorre tantissimo. E appunto, quindi lei non si sente al sicuro a tornare a casa, e quindi che cosa fa su consiglio di Cary Grant? Prendiamo una stanza, due stanze
albergo, separate,
ovviamente, no, non sia mai che siamo inopportuni e sconvenienti, però andiamo a vivere in albergo. E quindi li vediamo tornare in questo albergo, sono vicini di stanze con queste stanze comunicanti,
e fanno questo viaggio in ascensore che è carina la scena da sentire, perché l'ennesimo tentativo di flirtaggio non è andato a buon fine di Regina che ci prova spudoratamente con Cary Grant, e lui non cede, ecco.
Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
Non so se faccio bene a dirglielo o no.
Che cosa significa?
Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
Chi lo ha detto?
È questo che non le posso dire.
Senta, basta con queste sciocchezze.
La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
Non la sto sgridando.
Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
Certo che l'accompagno.
Qui dentro è facile fare amicizia.
Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
Come fa a radersi lì dentro?
Che cos'era?
Che cos'era cosa?
La faccenda in cui era coinvolto.
Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
Dove?
Nella strada dove abita.
Perché non facciamo altri due passi?
Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
Non vuole entrare per un momento?
No, non voglio.
Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
Le farebbe piacere una sculacciata?
E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
Lo sa qual è il suo difetto?
No, quale?
Nessuno.
Dove sono i soldi?
Non lo so.
Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!
Allora, cosa sta succedendo dopo questo dialogo molto ammiccante?
Diciamo, il ci siamo dimenticate come si fa regia in questo mese, siamo fuse oggi. E allora, niente, appunto, innanzitutto c'è da sottolineare come questa fusione di inizio anno, e c'è da io sono completamente da buttare stasera.
Aiuto.
C'è questo scambio in cui loro hanno tutto questo rapporto che gioca tanto sull'infantilizzazione di lei, che però allo stesso tempo un po' resiste a questo ruolo molto paterno che lui si assume, però allo stesso tempo c'è ovviamente una sfumatura erotica di questa cosa.
Incredibile come lei si dimentichi automaticamente che le è morto il marito, che probabilmente rischia di essere ammazzata, e si interessa di come lui fa a radersi la cunetta del mento.
E niente, quindi lei torna a casa e si concretizza quello che le è stato detto dall'agente della CIA, cioè che
qualcuno tenta effettivamente,
tutti saranno convinti che i soldi ovviamente li abbia lei, e quindi i compari vorranno trovare questi soldi che suo marito ha nascosto e che tutti sono convinti che abbia lei.
La cosa carina di questo dialogo è che lei si sente che vuole insomma fare un po' la donna sostenuta, la donna bella cresciuta davanti a Cary Grant, insomma, quando lui le fa vuoi una sculacciata, lei dice tu vuoi un pugno sul naso, insomma ci tiene alla sua parte femminile, anche perché comunque sono gli anni, inizi anni 60, cioè tutto quello che per noi sembra banale come emancipazione femminile in realtà non lo è. E quando invece lei sta per essere aggredita, urla, chiama Cary Grant, che si catapulta da lei, e lei diventa di colpo una principessa indifesa, non so come dire.
E inizia questo inseguimento tra Cary Grant e questo figuro, Capitano Uncino lo chiameremo, perché è uno dei tizi che si era palesato al funerale e che è senza una mano, ha una mano metallica,
sì.
Che la aggredisce. Cary Grant corre dietro a questa figura, lo insegue fuori sui cornicioni dei palazzi, quindi proprio il classico immaginario cinematografico degli inseguimenti.
Ma che cosa succede? Che nel mentre che Cary Grant entra per difenderla e chiude la porta della stanza d'albergo, lei esce e si sente patapim, patapum, patapà, in realtà lui sta parlando e mettendosi d'accordo con il tizio. E quindi, qua scopriamo che Cary Grant conosce questo aggressore, e non solo lui. Poi si spostano nell'altra stanza e conosce tutti e tre i signori che hanno fatto capolino al funerale. In tutto questo Regina spia dalla porta quello che succede dentro e capisce che è stata fregata, che quello che ha di fianco è un menzognere che conosce i suoi aggressori e che in qualche modo anche lui vuole i soldi.
Esatto, e infatti noi scopriamo appunto che questo non è un super partes, e lo scopre anche Regina, di nuovo si trova nel proprio incubo di avere di fianco, sì, un uomo che non sa chi è, e che cosa fa? Chiama gli sbirri. Ovviamente.
Non chiama gli sbirri, chiama lo sbirro, chiama quello che l'agente della CIA, il signor Bartolomeo, interpretato da Walter Matthau, e gli dice: guarda, la persona che avevo a fianco in realtà non è quella che credevo, e qui di nuovo il gioco di identità, non è quella che credevo.
L'ho sentito come lo chiamano. Lo chiamano Doyle.
Doyle, sì,
Doyle,
esatto.
Scusa. E quindi a questo punto la gente della CIA gli dice: no, dobbiamo.
Gli dice: sì, effettivamente all'epoca chi nascose i soldi, tra chi nascose i soldi c'era anche un certo Carson Doyle, però.
E gli dà appuntamento, ovviamente. Gli dice: ok, dobbiamo vederci, e ovviamente il signor Bartolomeo di radio, il buon vecchio Bartolomeo, dove può mai dare appuntamento a Audrey Hepburn? Alla chiesa di Sant'Eustachio.
Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.
Scusate, volevo mettere uno stacchetto giusto per...
Dentro Sharada c'è Radio Stack, nel 63 era già tutto scritto. E quindi niente, si trovano davanti alla chiesa di Sant'Eustachio e questo agente della CIA, Bartolomeo per gli amici, le racconta finalmente tutta la storia di questo denaro.
Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
Nel 1944, cinque membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei cinque uomini erano naturalmente suo marito Charles, i tre uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
Ma come?
Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
Niente, credo. E poi che successe?
Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
La soupe se pochi.
Pour moi.
Voilà.
Dove ero rimasto?
Ah, quando Carson Dyle era morto.
Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
Ma perché io?
Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
Agente.
E insomma, quindi capiamo che questo signor Bartolomeo fa leva un po' sull'emotività di Regina Lambert.
Esatto, c'è questa regina che veramente vi dovete immaginare, loro entrano in un caffè, in una brasserie, e lui ordina un caffè, lei si fa portare la soupe d'oignon.
Una cosa enorme, esatto. Da mangiare.
È assolutamente nevrotica, si attacca una sigaretta dopo l'altra.
Sì, è proprio, il regista ti sta dicendo, questa persona ha bisogno di compensare, di colmare una mancanza d'affetto con qualunque cosa che la riempia, tra virgolette, che sia... una sigaretta dietro l'altra, che sia il cibo, è compulsivamente e psicologicamente da riempire. E dunque, quello che capiamo cos'è? Che Carson Dyle non esiste più, è morto. E quindi questa persona in realtà è che ha a fianco questo Cary Grant, non è neanche Carson Dyle.
E siamo alla seconda identità.
Siamo alla seconda identità, quindi che cosa succede? Che alla fine... lei si è innamorata di una persona di cui non sa fondamentalmente niente,
eppure sa tutto,
che continua a cambiare identità, che potenzialmente potrebbe anche essere il suo assassino, ma non mi sembra particolarmente preoccupata della cosa. Di fatto questi tre cercano i soldi e anche questo Cary Grant che ha a fianco, e lei deve essere in qualche modo in grado di trovare i soldi che suo marito ha lasciato.
Quindi lei decide di fare diversamente da come aveva fatto con il marito, e quindi decide che stavolta lei lo inchioda, lo mette davanti alle sue menzogne. E quindi c'è questa bellissima Audrey Hepburn in incognita, tra virgolette, nel senso che è vestita nella maniera più appariscente del mondo, ma che comincia a seguire questo uomo, lo segue fino alle poste e a quel punto decide di entrare in una cabina telefonica e di chiamarlo, e hanno questa chiamata tra due cabine telefoniche in realtà contigue, ma dove non si sono visti, in cui lei decide di dirgli: ecco, quindi ho scoperto il tuo segreto, come ti giustifichi? Questa volta non mi farò fottere, voglio sapere chi sei.
Addosso c'è questa sorta di veletta, cappuccio veramente bianco, bizzarro. Che lei entra nei... insomma, poi questo signor Bartolomeo la vuole fare entrare nei panni della gente. Nei panni della gente, la vuole far entrare nei panni della gente e lei ci si ficca in pieno.
Sì?
Buongiorno, signor Dyle.
Regina?
È l'unico nome che ho, invece tu?
È inutile negare, mi hai scoperto, cosa vuoi sapere?
Perché mi hai mentito?
Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
Carson Dyle è morto.
Sì, è vero. Era mio fratello.
Tuo fratello?
L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero. Sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?
E dunque sentiamo che per l'ennesima volta lei ha a fianco una persona di cui non sa assolutamente nulla.
E in questo momento, in realtà, Cary Grant è uscito dalla cabina telefonica non perché non le voglia rispondere, ma perché è stato scoperto a parlare con lei dai suoi compari. E c'è questo stranissimo momento di duello sul tetto tra Cary Grant e l'uomo con la mano
con l'uncino,
perché gli viene detto: ma come, ci stai tradendo, noi lei ci dobbiamo, tu dovevi avere il compito di farti raccontare dove aveva messo i soldi, che cavolo è che adesso le racconti tutta la storia, eccetera eccetera. Cerca di ucciderlo in questo duello veramente strano.
Sì, è lentissimo, senza i rumori tipici del duello che cinematografico che siamo abituati a vedere, cioè i rumori lenti dei passi, cioè forse i rumori della realtà, nel senso non è esasperato il momento del duello, è nella sua lentezza di come avverrebbe naturalmente un incontro a corpo libero con un'altra persona.
Poi, come ovviamente nell'immaginario classico del cinema, siamo in cima a un tetto, uno dei due viene buttato di sotto, rimane appeso e quindi che cosa fai, mi tiri su oppure no, siamo amici o non siamo amici, insomma ci sono tutti i cliché della situazione, ma Cary Grant decide di lasciare appeso l'uomo uncino, è ferito da questa cosa e si presenta a casa, nella stanza d'albergo di nuovo di Audrey Hepburn, e hanno, diciamo, il dialogo in cui questa questione degli inganni, dei nomi, ma io voglio stare con te e in realtà so chi sei anche se non so chi sei, e quindi tutto questo gioco su realtà, finzione, che cosa vuol dire l'identità di una persona,
allora, sì,
raggiunge un po'
il suo apice, sì. C'è da dire che di fatto capiamo che Regina in realtà si fida di lui, perché se tu veramente sei in dubbio che una persona non è quella che credi che sia, di certo non è a lui che vai a domandare chi sei, ma piuttosto te lo scopri da solo. Quindi...
Ma infatti, come nella scena dell'ombra dell'inizio, in realtà lei non sa il suo nome, ma sa chi è. E quindi anche questa idea, no, che l'identità di una persona appunto non è il sentire che cosa quella,
sì,
persona.
Sì, e il regista comunque non fa in modo che per quanto dalla trama si possa continuamente intuire che effettivamente questo è un personaggio cattivo. Lei a fianco ha un personaggio cattivo che la vuole fregare, che vuole i suoi soldi in qualche modo. In realtà non si sa com'è, ma col gioco della regia, col gioco della musica, delle inquadrature, riesce a farci simpatizzare con questo personaggio. Neanche per un secondo lo spettatore può credere che lui sia il cattivo della situazione. E questa è chiaramente un'interpretazione che deriva da come viene rappresentato dal regista. Che dire? Dunque, vi facciamo sentire l'ennesimo punto di domanda, di dialogo che c'è tra di loro, ed è carino perché in tutte le volte che lei scopre un'identità nuova della persona che ha a fianco, c'è questa domanda finale che arriva: ma esiste una signora
X? Perché appunto in realtà è bello anche che in realtà lei non importa chi è lui, il suo nome, lei importa che lui la ami e tutto il resto non è particolarmente importante. Lei vuole un contatto e una condivisione con questo uomo al di là di chiunque gli sia.
Apri dalla tua parte.
Sì, aspetta un minuto.
Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
Oh, Scobie!
Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
Seduto.
No, aspetta un momento. Cos'è quella roba?
È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
No.
Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
Che cosa?
Ti fa male.
Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
Sì.
D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
Alexander.
Ok, Alexander. Ho finito.
Bene.
Sei un uomo nuovo.
Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
Esiste una signora Dyle?
Sì, ma siamo divorziati.
Questo lo diceva Peter Joshua.
Anch'io sono un pessimo marito come lui.
Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
Non si può.
Ci deve essere un sistema.
No, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici: ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice: sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
No, perché porta i mocassini.
Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
E perché non un piedi neri bugiardo?
Tu che cosa sei?
Un sincero piedi bianchi.
Vieni qui. Siediti.
Vuoi guardare come sono i piedi?
Sì.
No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
Anche Giulietta aveva 15 anni.
Ma io non ho 15 anni.
È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
Vuoi essere un po' serio?
Hai detto una parola spaventosa.
Che parola ho detto?
Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
Regina, lascia stare.
Ok.
Beh, che stai facendo?
Ho lasciato stare.
E chi ti ha detto di farlo?
Tu l'hai detto.
Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
Oh.
Ora basta.
Alex, credo proprio di amarti.
Sta suonando il telefono.
Non che importa, chiunque sia non lo smetterà.
Sì.
E nemmeno io.
Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
È bravissima Audrey Hepburn.
Sì. E appunto quest'idea, no, di che a un certo punto lei si arrende, non gliene frega neanche più, e soprattutto anche che io sono un sincero piedi bianchi, cioè che al di là delle menzogne io posso essere una persona sincera anche se mento.
Comunque lei non mi sembra molto interessata a sapere realmente chi è. Questo è il discorso della cosa. Sa in cuor suo che è qualcuno che l'aiuterà a risolvere questo enigma. E questo lo sa indipendentemente dall'identità della persona che ha a fianco, ecco.
Chi è al telefono?
Al telefono è uno dei tre, dei famosi tre che hanno nascosto questo denaro all'epoca della guerra, che minaccia Regina e le dice: ho tuo nipote, il figlio dell'amica, non mi ricordo se è il nipote, il figlio dell'amica, ho il bambino dell'inizio preso in ostaggio, vieni qua e consegnaci subito i soldi. Dunque cosa succede? Adesso c'è il momento di ricapitolo. Regina e Cary Grant raggiungono in un'altra stanza d'albergo i tre cercatori d'oro che hanno in ostaggio questo bambino, e tutti insieme iniziano a capire che nessuno sa davvero dov'è quel denaro, e i tre capiscono che veramente Regina è all'oscuro di tutto. Iniziano a svuotare quella dannata borsa che è stata trovata col marito morto sul treno, e a esaminare per la centesima volta tutti gli oggetti per capire se quegli oggetti nascondono questi soldi. E niente, non ne cavano un ragno dal buco, non riescono a trovare questi soldi.
Esatto, e anche qui l'idea che la verità è sotto gli occhi, anche se non la si vede, anche se si maschera.
Se qualcuno è stato attento all'inizio del film, quei soldi sa benissimo dove sono.
Esatto, e comunque tutti li hanno sotto gli occhi e nessuno li vede.
E pian piano iniziano a morire uno alla volta tutti e tre i cercatori d'oro.
Cominciano a venire trovati morti e quindi...
E quindi Regina inizia a interrogarsi se quello che non muore è Cary Grant, forse è proprio lui l'assassino. Inoltre arriva la pulce nell'orecchio dal signor Cia, da Bartolomeo, che la chiama dicendo: lei è a fianco di un assassino, deve stare attenta.
Non si deve fidare di chi è accanto.
Non si deve fidare di chi è accanto.
Però in realtà... l'amore vince su tutto.
L'amore vince su tutto, e c'è l'ennesimo cambio di identità del suo amato. Questa volta il penultimo. Questa volta è il penultimo, il che avviene in una scena romanticissima a cena su un battello di Parigi, e a livello di regia fa straridere questa scena, perché
è un battomuscio meraviglioso. Ma
loro sono su questo battello di sera a Parigi che cenano, le immagini dietro scorrono assolutamente finte, sono veramente finte, e non solo, quando passano sotto i ponti c'è questo finto eco delle voci, è veramente trash.
È una scena meravigliosa.
Però insomma, per l'epoca era anche costruita bene, e ve la facciamo sentire.
Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
No, non ancora.
Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
Sarebbe già qualcosa.
Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
Carson Dyle non aveva fratelli.
Beh, ti posso spiegare tutto se vuoi starmi a sentire.
Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
Romanzata o non romanzata?
Per favore, vuoi stare zitta?
Ma no!
Vuoi starmi a sentire?
Avanti.
Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma è un'impresa normale, ma quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
Cosa vuoi dire?
Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
Vorresti dire che sei un ladro?
Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
Io non ci posso credere.
Non ti posso biasimare per questo.
Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
Esiste una signora Adam Canfield?
Sì, ma
siamo
divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
Mangerei un cavallo.
Se vuoi te la posso ordinare.
Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
E come ti avrei sedotto?
Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
Questo è vero.
Oh!
Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
No, penso proprio di no.
Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
Cosa?
Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
Che cos'è il mio viso?
È stupendo.
E qua ci si scioglie tutti un pochettino.
È romanticismo. Comunque. Perché poi il vero problema è che io ti credo. Perché lei, nonostante tutto, continua a credergli ogni volta che lui le racconta.
In effetti, comunque, la domanda: esiste una signora e il cognome di turno? La risposta è sempre la stessa, che sta a indicare che il tipo di rapporto che lui ha con lei è sempre lo stesso.
Sì.
Cioè, non muta quello, muta solo quello che c'è scritto fondamentalmente sulla carta d'identità.
E la storia che lui racconta di sé.
Detto questo, adesso viene fuori che lui è un ladro e che sta cercando questi soldi per semplice passione per il suo lavoro. Cosa succede? A un certo punto fondamentalmente finisce che c'è un momento in cui Regina si trova in mezzo alla verità tra credere a Cary Grant e a credere al signor Bartholomew,
perché l'agente della CIA continua a dirle: guarda che lui ti ammazzerà. E c'è una bellissima scena in metro dove lei per un momento crede a questo agente della CIA e c'è questa bellissima scena in cui lei cerca di scappare da Cary Grant entrando nei sotterranei, anche con quest'idea di andare a fondo
esatto, della cosa.
E c'è questo inseguimento su e giù per la metropolitana, dentro i vagoni del treno, in questo turbinio di questo labirinto in cui di fatto loro sono, dove lei non sa più a cosa è vero, cosa è falso, a cosa credere, qual è il tassello che le farà capire l'enigma. Ed è veramente, veramente molto bello.
E quello che avviene alla fine è che lei, in un momento, tra le colonne di un chiosco, deve scegliere se andare verso questo fantomatico agente della CIA o verso Cary Grant, senza sapere di chi fidarsi, e a naso si fida di Cary Grant e fa bene, perché in realtà questo Bartholomew è lui il vero Dyle, è lui il vero impostore, si è finto un agente della CIA per impadronirsi dei soldi e quindi è lui che cerca di ammazzare Regina. Il tutto si risolve in una scena assolutamente emblematica per tutto il film, perché l'enigma si risolve in un teatro al buio, in un teatro spento, e quindi c'è questo gioco tra maschera e finzione, no?
Sì, cioè l'enigma alla fine viene risolto proprio sul teatro, dove cadono tutte le maschere, dove ognuno finalmente svela chi è davvero.
E svela chi è davvero, e attenzione, chi è Cary Grant? Niente poco di meno che uno sbirro. Un merdosissimo sbirro alla fine, quindi forse ci piaceva di più ladro.
E però, e qui è il motivo per cui non vi spoileriamo, voi direte: ma sti soldi, dove cavolo sono? In realtà, se siete stati attenti a questa puntata, l'avete già capito, altrimenti andatevi a vedere il film, perché almeno questo ve lo lasciamo. Vi lasciamo con Dove trovarlo, su YouTube.
Sì. Tutto intero, con un audio molto basso.
A proposito di dove trovare le cose, di come risolvere gli enigmi, stasera, stanotte, ormai è tardissimo, domani mattina all'alba, guardate Sharada, e vi lasciamo con una piccolo, diciamo, appunto di curiosità. Non so chi di voi è appassionato di Pretty Woman, ma
attenzione,
fatalità, nel momento in cui lei decide che vuole rimanere con quest'uomo, che, con cui lei, insomma, cioè che decide che non vuole essere semplicemente una prostituta, ma vuole avere un rapporto con quest'uomo e decide di aprirsi emotivamente, lei ha questo momento di decisione guardando Sharada. In Pretty Woman, Julia Roberts, in quella notte insonne che passa guardando i vecchi film in TV e aspettando il bello e tenebroso Richard Gere, che nel frattempo suona il pianoforte, sta guardando Sharada.
Abbiamo perso la connessione. L'ultima curiosità di questo film è che, per chi fosse appassionato di telefilm, in realtà... viene citato anche in Gossip Girl, attenzione, perché una delle protagoniste, Blair Waldorf, fa una tresca con un altro dei protagonisti che, in fatalità, nel telefilm si chiama Charles Bass ed è un grande menzognere, e quindi e il film preferito di questa Blair Waldorf è proprio Sharada. Quindi noi con questi gossip di fine puntata vi salutiamo, siamo esauste e il blog ha smesso di funzionare. E
i cani ci dispiace, si ribellano, cioè succede di tutto.
Ci dispiace tantissimo e vi terremo compagnia con molta più assiduità. Ladri di Popcorn torna il lunedì sera più o meno alle 20, cercheremo di essere un poco più puntuali.
No, dobbiamo farlo perché assolutamente. Io schizzo, altrimenti. E vi lasciamo con un pezzone trash della
orribile,
Madonna, orrendo.
Orribile, ma che effettivamente un pochettino ci sta, lui ci sta antipatico, ma ve lo facciamo ascoltare lo stesso. Ciao a tutti e grazie di averci ascoltato o non ascoltato, in caso mettiamo come sempre il podcast su eustachio.indivia.net, quando andrà. Ciao a tutti, buonanotte.
Buonanotte a tutte.
Questo grande pasticcio che poi chiamano amore, tu hai deciso che adesso lo riservi per me. Tu sei lunga di gambe ma sei corta di cuore, tu hai deciso per ora sono l'uomo per te.
Ovviamente, ovviamente il vlog è tornato ad andare quando abbiamo finito la puntata. Grazie Karma, grazie sempre di accompagnarci in questi streaming altalenanti. È bello della diretta, ragazzi. Il bello della diretta è che siamo sempre un sacco di sorprese.
Basta un'occhiata per pesare il mio cuore, per saper quanto vale il mio amore per te. Oh, oh.
Le tue curve sono fatte per un grande motore, per finir fuori strada come capita a me. Disperato, avvilito, poi premiato.
ciechi perché ci si fa fottere oppure ci rende in grado di vedere di più? Questa è la domanda filosofica della serata.